Adesso direi che possiamo iniziare con gli interventi, proprio perché è molto stretto il tempo che abbiamo. Darei subito la parola a Claudio Sarzotti.
Buongiorno a tutti, sono costretto a parlare qui in piedi perché dovrò farvi vedere delle slide. Do anche il benvenuto a tutti i partecipanti, oltre che il ringraziamento degli organizzatori, perché cerco di fare un po' gli onori di casa in quanto come docente del Dipartimento dell'Università, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, mi fa piacere darvi un benvenuto in questo campus che credo sia da un punto di vista estetico quanto di meglio oggi possa offrire l'Italia, e spero che il contenuto sia anche, diciamo, della qualità rispetto al continente. Il tempo a disposizione è estremamente ridotto, quindi cercherò di essere molto, come dicono certi nostri politici, breve e circonciso. Questo non lo traducete però. E cercherò quindi di darvi, se riesco a far partire, non si vede la... Eccolo qua, perfetto. Ho fatto alcune slide che così mi consentiranno di fare riferimento più semplice, diciamo, anche a coloro che ascoltano. Vorrei fare appunto un intervento introduttivo molto generale sul tema appunto del diritto penale come strumento di criminalizzazione del dissenso politico. Io insegno sociologia del diritto appunto qui a giurisprudenza e quindi ho un approccio di questo tipo e in particolare mi occupo di sociologia del diritto penale. E quindi vorrei qui diciamo descrivere un approccio che i miei studenti in sala conoscono, credo, molto bene, che è quello, diciamo, che viene chiamato l'approccio costruzionista al diritto penale, che mi pare molto, come dire, un approccio che può darci molti spunti per leggere il tema, appunto, del diritto penale come strumento di criminalizzazione. Quali sono, i punti cardine di questo approccio costruzionista? Beh, innanzitutto, come dicono le cosiddette teorie dell'etichettamento, partono da una definizione di criminalità che non è ontologica ma è socialmente costruita. E quindi, quando parliamo di diritto penale, non possiamo parlare, come talvolta certe dottrine giuridiche fanno, di delitti naturali o qualche cosa che è in qualche modo connaturato alla natura dell'uomo, ma dobbiamo sempre andare a studiare i cosiddetti processi di criminalizzazione, cioè i processi socioculturali attraverso i quali alcune azioni transitano nella sfera del penalmente rilevante, cioè vengono etichettati come criminali. Infatti, se noi guardiamo alla storia del diritto penale o anche alla cronaca del diritto penale, vediamo che gran parte dei comportamenti che sono oggi penalmente rilevanti in altre epoche o in altri paesi non sono considerati criminali o addirittura sono considerate azioni meritorie. Il processo di criminalizzazione, quindi, oltre, come diceva Durkheim, a ristabilire i confini della moralità di un certo determinato contesto sociale, vengono utilizzati i processi di criminalizzazione anche come strumento di esercizio del potere dei gruppi sociali più forti, che hanno maggiore influenza sociale rispetto a quelli più deboli. Quindi si tende a criminalizzare quello che non è tipico del proprio gruppo sociale, si tende invece a criminalizzare ciò che è tipico di altri gruppi sociali. E quindi è bene ribadire un elemento che si viene talora dimenticato, soprattutto nell'ambito della dogmatica giuridica, cioè nel contesto più strettamente giuridico, la natura politica del diritto e in particolare del diritto penale. Questo vale in generale per tutti i settori del diritto, vale in particolare per quanto riguarda il diritto penale, vale ancora di più quando parliamo di fenomeni che sono a tutti gli effetti testimonianza di un dissenso politico e che vengono sottoposti a strategie di criminalizzazione. E veniamo quindi alle due funzioni che dovrebbe svolgere la norma giuridica. L'una, quella più tradizionalmente conosciuta, di orientamento delle scelte individuali dei soggetti, ma la seconda, di cui spesso si dimentica l'importanza, e la norma serve anche a fornire significato e definizione di senso alle azioni che vengono poste in essere. Allora, rispetto al tema che affrontiamo oggi, emergono dei problemi e delle strategie molto importanti, e non a caso ho utilizzato il termine conflitto mediatico, giuridico o mediatico giudiziario, perché è chiaro che quando si tratta di questi fenomeni, e parlerò poi in particolare, visto che qua siamo a Torino, è stato ricordato il caso del movimento NOTAV, è chiaro che si innesca un conflitto che che va molto al di là della sfera strettamente giuridica su che definizione dare a determinati fenomeni, a determinati comportamenti. Che la criminalizzazione, diciamo, dell'oppositore politico sia uno strumento, un potente dispositivo attraverso il quale appunto azioni politiche che contestano l'ordine costituito possono essere definite criminali, questo è un assunto che non vale solo per i regimi autoritari o le attuali democrature, no? Penso alla Turchia, penso alla Russia di Putin, ma vale anche per i diciamo, ordinamenti democratici come il nostro o come altri dei paesi occidentali. Infatti, ovviamente, l'etichetta di criminale attribuita ad una certa pratica ne squalifica immediatamente la valenza politica, in quanto l'idea che abbiamo del crimine richiama immediatamente non all'idea di un oppositore politico, ma ad un soggetto socialmente pericoloso e tendenzialmente mosso da diciamo, aspirazioni individualistiche, imperativi individualistici e anche, perché no, con strumenti violenti. E questa dinamica la troviamo, io ho per ricostruire soprattutto il dibattito mediatico che ha innescato il movimento NOTAV, ho utilizzato una tesi di dottorato che verrà prossimamente pubblicata e che ho avuto modo di seguire presso l'Università di Milano, della dottoressa Xenia Chiaromonte. Che cosa emerge dall'analisi del dibattito mediatico, in particolare quello sulla carta stampata? E quindi la dottoressa Chiaromonte ha fatto un'analisi sia della carta stampata dei cosiddetti organi di informazione mainstream, cioè quelli a livello nazionale, e anche a livello locale, trovando tra l'altro delle differenze non certo irrilevanti. Che cosa è emerso da questa indagine? Beh, qui richiamo il concetto di frame narrativo, che è molto importante perché noi tendiamo a, noi come giuristi, a costruire una netta distinzione tra prescrizione e descrizione, cioè riteniamo che solo gli enunciati prescrittivi impongono delle norme. In realtà attraverso la descrizione la descrizione ha un contenuto normativo, a seconda di come noi descriviamo un certo fatto, noi già abbiamo un approccio che in chi riceve il messaggio implica un atteggiamento normativo. E allora vediamo, ad esempio, nell'analisi appunto che ha fatto la dottoressa Chiaromonte, alcuni elementi che la narrazione pubblica dei fatti della Val Susa hanno posto in evidenza. Ed è evidente, ad esempio, immediatamente la negazione della natura politica del movimento NOTAV. Nell'analisi proprio del linguaggio giornalistico e di come si è sviluppato il dibattito, c'è tutta una strategia comunicativa che tende a negare la natura politica del movimento e attribuirgli quindi una natura, diciamo, meramente sovversiva o appunto criminale. Questo anche nel linguaggio lo si capisce quando la definizione, diciamo la descrizione delle proteste, delle attività di protesta e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema vengono descritti con un linguaggio bellico, come atti di guerra, oppure di violenza generalizzata. Di violenza, ci sono molti richiami ad una sorta di irrazionalità del movimento, a un richiamo quindi ad un comportamento che produce allarme sociale e produce disordine nella valle. Naturalmente questo utilizzo, diciamo, del linguaggio bellico è andato di pari passo invece con strategie di vera e propria militarizzazione del territorio, perché abbiamo qui un linguaggio che poi legittima delle pratiche. E quindi questo, la forza performativa del linguaggio è questo, si comincia a utilizzare un linguaggio per poi legittimare delle pratiche di controllo del territorio, di repressione, di attività che dovrebbero essere a tutti gli effetti delle attività diciamo di senso politico. Quindi la narrazione si concentra molto sulla irragionevolezza delle richieste, sul locanismo della protesta, quindi la nota sindrome NIMBY, cioè non nel mio territorio, e quindi il prevalere di interessi locali rispetto al bene pubblico che dovrebbe essere invece rappresentato dalla costruzione della TAV. E poi c'è qui una evidente variabile che riguarda anche un po' la storia della Procura di Torino e chi l'ha diretta in questi anni, cioè l'assimilazione del movimento NoTav con la minaccia terroristica degli anni 70. No? Quindi c'è anche storicamente, questo è molto tipico della storia italiana e di questo paese, il pericolo dell'epidemia terroristica, cioè se si lasciano passare determinate azioni, determinate pratiche, si possa incorrere poi in uno sviluppo terroristico della situazione, per cui si possa arrivare al terrorismo degli anni 70 che appunto ha insanguinato il nostro paese negli anni 70. E quindi l'utilizzo appunto anche del termine frange terroristiche, oppure come ebbe modo di fare un ministro del precedente governo, la banda di scansa fatiche, no, che sobillano i buoni valligiani, cioè l'idea che il movimento NoTav sia eterodiretto da persone che non sono della valle e che quindi i valligiani in realtà siano favorevoli alla TAV, invece vengono sobillati da questa banda appunto di scansa fatiche. Allora, detto questo, molto, quindi una sintesi estremamente a volo d'uccello del dibattito e del linguaggio utilizzato per descrivere questo movimento, vediamo che cosa può fare il giurista in quest'ottica, perché qui c'è un problema, secondo me, relativo anche alla formazione del giurista, perché l'avvocato ovviamente, l'avvocato, il giurista in generale, si batte nell'ambito giuridico, nell'ambito ad esempio del processo, per la qualificazione giuridica delle azioni del proprio cliente, quindi ha un approccio che è giustamente tecnico-giuridico e quindi funzionale a riportare la qualificazione giuridica di determinate pratiche, di determinati comportamenti in quella che ritiene più corretta e più utile per il proprio cliente. In realtà, quando parliamo però di queste strategie, di questo conflitto mediatico giudiziario di cui parlavo prima, l'avvocato deve essere in grado di adottare anche delle strategie di comunicazione che vanno ben al di là del contesto strettamente giuridico. Deve cioè cercare di agire sulla definizione sociale che quelle pratiche vengono trasmesse attraverso i media. Perché è proprio l'oggetto del contendere in quel caso, non tanto la valenza strettamente giuridica, ma la valenza mediatica, cioè che narrazione prevale anche nel contesto giudiziario di quelle pratiche, di quei fenomeni di cui si parla. E quindi l'uso del linguaggio è fondamentale. Il giurista ovviamente è formato e abituato ad usare un linguaggio tecnico-giuridico, che molte volte è però di difficile comprensione per il pubblico dei non addetti ai lavori. Ecco allora che occorre invece che il giurista in questo settore, in questo campo, in questa attività appunto di essere parte di un conflitto mediatico giudiziario, deve in qualche modo anche utilizzare un linguaggio non tipicamente giuridico, quindi riuscire a tradurre in termini comprensibili le categorie giuridiche di cui si tratta nel processo. E da questo punto di vista voglio sottolineare come il linguaggio ormai non debba essere esclusivamente un linguaggio verbale, ma debba avere anche una appendice, sempre più importante, il linguaggio iconografico, il linguaggio delle immagini. Occorre saper utilizzare e produrre delle immagini che siano in grado di attrarre l'attenzione e fornire una narrazione diversa da quella che si tende a far prevalere. E si dice nella cultura popolare le immagini parlano da sole. No, questo è un errore. Le immagini non parlano da sole, occorre farle parlare. Ormai in alcuni, e qui è evidente le carenze della formazione del giurista, che ancora oggi, qui siamo in un contesto di Dipartimento di Giurisprudenza, quindi formiamo i giuristi del domani, ed è evidente la carenza che noi abbiamo nella formazione del giurista. Ancora oggi gran parte della formazione è una formazione di tipo formalistico, che non si interessa agli aspetti, ad esempio, comunicativi, e che ritiene, ad esempio, che le immagini non debbano far l'analisi e lo studio, diciamo, anche delle immagini che riguardano il diritto, ovviamente, non debbano far parte del background del giurista. Cosa che tra l'altro invece è ormai diventata, e faccio riferimento ad alcune correnti del realismo giuridico americano, è questa della conoscenza delle immagini è una come dire, un'acquisizione che altre università di altri paesi, posso concludere, in altri contesti come quelli ad esempio anglosassoni, che sono anche tra l'altro molto più aperti sono molto più attenti alla pratica del diritto più che alla teoria, riescono quindi a formare dei giuristi che siano in grado di reggere il confronto, ovviamente magari anche avvalendosi di collaborazioni e di consulenze di tecnici specifici del settore, ma occorre anche una conoscenza giuridica in parallelo con una conoscenza degli strumenti di comunicazione. Da questo punto di vista, tra l'altro, c'è un bellissimo esempio con cui voglio chiudere il mio intervento. Qualche tempo fa ho avuto modo di presentare anche ai miei studenti un bellissimo documentario fatto da Claudio Novaro e da altri avvocati, appunto, del movimento Notav, che hanno descritto in maniera molto efficace, attraverso appunto l'uso delle immagini, costruendo quindi un documentario sulle violazioni dei diritti poste in essere dalle forze di polizia in Val di Susa rispetto al movimento Notav. Ecco, quello mi pare un ottimo esempio. Naturalmente poi il problema è sempre di riuscire a diffonderlo e riuscire quindi a raggiungere un pubblico quanto più possibile vasto, però quello mi pare un ottimo esempio di un utilizzo, tra l'altro, della produzione di un strumento di comunicazione partito da operatori del diritto, da giuristi, che riesce però molto bene a comunicare a un pubblico molto più vasto e anche a far emergere le questioni giuridiche, però con un linguaggio assolutamente adatto ai media e ai nuovi media che oggi dominano il settore. Grazie.
Ringraziamo veramente molto il professor Claudio Sarzotti, perché ci ha dato anche degli spunti nostri, diciamo, per noi avvocati, insomma, per pensare un po' anche a come potrebbe essere la nostra professione. Dico subito, si chiama archiviato, chiunque lo vuole cercare, ovviamente è il benvenuto, il video, credo che sia molto interessante, i casi sono particolarmente significativi. Prima di dare la parola a Livio Pepino, che non so se abbia bisogno di presentazioni, comunque magistrato, Corte di Cassazione, CSM, tutto, oltre a essere presidente del Controosservatorio, in particolare forse quello che è più rilevante. Vi presento anche Maria Luisa D'Addabbo, che è la co-presidente del Legal Team Italia. Siamo due co-presidenti perché stiamo tentando di imparare qualcosa anche dagli altri, in particolare in questo momento dall'esperienza del Rojava. Non siamo ovviamente a quel livello, siamo molto meno interessanti e molto meno intelligenti, probabilmente combattenti, di quanto lo siano in Rojava. Quindi inviterei comunque, purtroppo i tempi sono questi, Livio Pepino.